Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quale sarà il personaggio che ci aiuta oggi a credere o che ci fa vedere la sua fede perché possiamo anche noi in qualche modo imparare a rafforzare la nostra? È Davide. Lo conoscete già, ne avete sentito parlare molto, anche perché ne parla molto il Vangelo. Gesù ne ha parlato, lo usavano come invocazione, il titolo figlio di Davide, quando il cieco di Gerico gridava, figlio di Davide, abbi pietà di me. E poi quando sono arrivati i pellegrini con Gesù a Gerusalemme, facendolo salire sull'asinello ed entrando in città, cantavano «Benedetto colui che viene e osanna al figlio di Davide». Ecco Davide. Cominciamo a guardare a lui quando era un ragazzo che non aveva mai dato nell'occhio, se non in quel momento in cui l'esercito di Israele era impegnato in battaglia contro i Filistei. Suo padre lo ha mandato a portare da mangiare a tre dei suoi fratelli che erano soldati e a ritirare la loro paga. Davide va volentieri e cerca di interessarsi, vede come sono fatte le armi, vede com'è il campamento, è insomma un po' curioso come ogni ragazzo. Tanto che i suoi fratelli erano arrabbiati, vogliono mandarlo via. Cosa interessa a te? Sei troppo piccolo per interessarti di queste cose. Normale, si farebbe così anche oggi, probabilmente. Se non che, mentre lui era là, arriva il gigante di cui tutti hanno paura e che ha sfidato Saul e il suo esercito. Invece che far battaglia tutti, tutto l'esercito, basta uno, fa un duello, basta offrirgli qualcuno che ci sta. Ma chi si mette contro un gigante del genere? Golia. È proprio quel momento in cui Davide è presente e assiste alla paura dei soldati, alla paura del re. E allora ha il coraggio, questo ragazzino, di dire a Saul, al re: nessuno si perda d'animo a causa di costui, il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo. Si offre lui, che non ha ancora mai preso in mano una spada, né uno scudo, né una lancia. Naturalmente tutti gli dicono sei matto, e allora lui insiste: il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Poco prima aveva raccontato come era riuscito a vincere l'orso strappandogli la bocca e così anche il leone. Ma lui, come presenta il fatto, il Signore che mi ha liberato dalle unghie dell'orso, lui ci ha messo la sua forza, ma se non c'era il Signore mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Cioè ci metterò tutta la mia buona volontà, però è il Signore che interverrà. lui aveva imparato molto bene la lezione dalla battaglia di Giosuè mentre Mosè pregava: il Signore mi libererà. Saul, allora, a questo punto, vista la sua fede, gli dice: ebbene, va, e il Signore sia con te. Non aveva nessun altro coraggioso Saul nel suo esercito. Si affida anche lui a questo ragazzo, dopo però aver sentito la sua fede nel Signore. Allora, prima di tutto, qui ho messo i puntini sul foglio perché non ci stava tutto il brano, casomai dovete andare a leggervelo nella Bibbia. Prima gli mettono addosso la corazza, l'elmo, eccetera, tutte le armi, gli danno la spada, gli consegnano lo scudo, ma Davide non riesce a muoversi. Certamente con questi attrezzi sarebbe finito male. E dice: no, non mi sento a mio agio, lasciatemi. E si spoglia di tutto, va col suo giubbotto o con la sua maglietta, solo che prese in mano il suo bastone, si scelse 5 ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella bisaccia, prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo. Ecco, si arma anche Davide, ma con le armi che adoperava quando pascolava le pecore. Le armi per difendersi da qualche lupo o orso o da qualche sciacallo. Il Filisteo scrutava Davide. Quando lo vide bene ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo fulvo di capelli e di bell'aspetto. Il Filisteo gli disse: «Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Davide sa che i suoi dei sono il nulla, quindi non gli fa paura questa maledizione. Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Cosa risponde Davide? Risponde: tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta, con armi potenti. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai sfidato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Ecco, vedete come questo ragazzo mette tutta la sua fiducia nel Signore. Ha coraggio perché crede. Ha coraggio perché si affida e si fida dell'assistenza di Dio. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché del Signore è la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani. Tutta questa moltitudine saprà. Ecco, Davide non si offre a combattere il Filisteo. Davide non si offre a combattere il Filisteo per vanagloria, pensando: così io divento famoso, così mi mettono sulla prima pagina dei giornali, così mi intervistano alla TV. Ma lo fa per amore del popolo e per amore di Dio. Tutto questo popolo, tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva con la spada, ma in un altro modo. Quindi per la gloria di Dio, si avvia. Quindi Davide, ragazzo, diventa maestro di fede per tutto quell'esercito e anche per il suo re. La fede va esercitata non per il proprio interesse, ma per la gloria di Dio. Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a prendere posizione in fretta contro il Filisteo. Si mette in un posto che per lui sembra il migliore. Cacciò la mano nella sacca, ne trasse una pietra. Quante ne aveva? 5. Ne trasse una. Perché 5 pietre? 5 è il numero dei libri della legge, dei libri di Mosè. Quindi quel 5 ricorda la parola di Dio. Ne prende una, la lanciò con la fionda, colpì il Filisteo in fronte. La pietra si infisse nella fronte di lui, che cadde con la faccia a terra. Così Davide ebbe sopravvento con la fionda, con la pietra, colpì il Filisteo, l'uccise con la sua spada, gliela ha presa e gli ha tagliato la testa. In tutto questo brano la nostra attenzione dove va? Va a questo fatto che Davide pone tutta la sua fiducia nell'assistenza di Dio. Si fida di Lui e prende coraggio perché sa di agire per la gloria di Dio. Per la gloria di Dio, ma anche per sostenere la fede di tutto il popolo. Nel nome di Dio si mette in moto questo ragazzo. Nel nome di Dio. Nel nome di Dio significa appunto affidandosi a Lui. Fidandosi di Lui, facendo conto su di Lui, sulla sua benedizione, sulle sue promesse. È una fede così bella, così coraggiosa, così piena, può averla anche un ragazzo. Quindi gli adulti possono imparare anche dai ragazzi. Per questo tra i santi noi veneriamo anche molti ragazzi e ragazzini, anche bambini addirittura. Pensate a quelli di Fatima, bambini. Ma la loro fede non è bambina, la loro fede è esemplare. Vediamo un altro episodio della vita di Davide. Sappiamo che questo fatto della vittoria di Golia ha attirato a Davide la simpatia di tutto il popolo e anche delle donne che cantavano e che componevano i canti, tanto che si sono messe a cantare Davide i suoi 10.000 e Saul i suoi 1.000. Quindi mettevano Davide al di sopra del re e il re ha cominciato ad aver gelosia, ad avere invidia di Davide. Saul ha dimenticato di essere riconoscente verso Davide perché la sua vittoria è stata vittoria di tutti e comincia a cercarlo per ammazzarlo, perché la gelosia è fatta così. E cercando per ammazzarlo, ovviamente Davide ha cominciato a scappare e aveva anche lui dei compagni, stavano con lui. E allora scappa che ti scappa, arriva nel deserto e si nasconde nelle caverne del deserto. Arriva vicino alle rocce dei caprioli. Sapete voi dove sono? Non lo so nemmeno io. No, comunque è nel deserto di Giuda, le rocce dei caprioli, una località dove ci sono delle grotte. Saul scelse 3.000 uomini valorosi, partì alla ricerca di Davide di fronte alle rocce dei caprioli. Arrivò in un posto dove c'era una caverna. Saul entrò per coprire i suoi piedi. Cosa vuol dire? Coprire i piedi voleva dire quello che noi diciamo, lavarsi le mani. Quando uno deve andare al gabinetto, va a lavarsi le mani, non diciamo mica vado al gabinetto, ma vado a lavarmi le mani. Invece, allora, si diceva, vado a coprirmi i piedi, perché probabilmente dovevano anche loro lasciar cadere qualche parte della veste che copriva i piedi, e hanno trovato questo modo di dire. E anche nella Bibbia, non solo qui, ma anche in qualche altro luogo, si usa questa espressione, si vede che era comune, diffusa. Entrò per coprire i suoi piedi. Davide e i suoi uomini dove erano? Erano, pensate, proprio in fondo a quella caverna. Solo che Saul si è fermato all'inizio dove c'è un po' di luce. E allora questa è l'occasione, perché certamente Saul è lasciato solo dai suoi servi, perché queste azioni non hanno bisogno di testimoni. E quindi era solo e Davide era in fondo. I compagni di Davide gli suggeriscono nell'orecchio: adesso puoi ammazzarlo, se non hai coraggio tu lo facciamo noi. Ma Davide risponde: mi guardi il Signore dal far simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore. Davide si ricorda che Saul non è solo il suo nemico, ma è il re, è consacrato da Dio. Quindi se lui ammazza consacrato di Dio, avrà Dio come nemico per tutta la vita. E allora Davide si limita a tagliare, si avvicina a Saul, gli taglia un pezzetto del mantello e se lo tiene. E quando poi Saul sarà lontano, al di là della valle, Davide uscirà con questo pezzetto di mantello e griderà: Saul, guarda, di chi è questo? Vedi che se avessi voluto avrei potuto ammazzarti. Chi è che ti dice che io voglio il tuo male? Quello è tuo nemico, non io. E così Saul si convince della buona intenzione, della bontà di Davide, e si pente di ricercarlo e probabilmente comincia a dubitare dei suoi consiglieri che lo aiutavano a cercare Davide per farlo morire. Perché è il consacrato del Signore. Ecco, vediamo in questo piccolo episodio, marginale rispetto a tutta la storia, però molto bello, vediamo come è importante per la nostra fede rispettare tutto quello che Dio fa e quello che Dio ha fatto. Se ha consacrato qualcuno, o se ha consacrato qualcosa, lo rispettiamo come consacrato da Dio. La fede in Dio diventa rispetto e onore a tutto ciò che è passato nelle sue mani, benché sia consacrato, perché è il consacrato del Signore. Quindi Davide rinuncia a farsi giustizia da sé, lascia a Dio il compito di fare giustizia. Lui non si vendica contro Saul, non agisce contro Saul, perché è il consacrato del Signore, anche se sta operando contro di lui come suo nemico. Ecco, questo episodio può venirci in mente quando ascoltiamo quello che dice Gesù: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Quindi la nostra fede deve portarci a questo punto. La nostra fede in Dio non ci fa odiare gli uomini, non può farci odiare gli uomini, perché anche se non sono il consacrato del Signore, come Saul, che era stato consacrato re, ma tutti gli uomini sono immagine e somiglianza di Dio. Tutti gli uomini sono attesi da Dio come figli. E quindi noi non agiamo contro di loro. A questo ci porta la fede in Dio, il nostro credere. Vediamo ancora un episodio. L'arca dell'alleanza era lontana, fuori della città di Gerusalemme. A Gerusalemme Davide aveva costruito la reggia e stava cominciando a pensare: ma se io abito in una reggia, non posso permettere che il Signore abiti in una tenda. Bisogna costruire una reggia anche per Lui, costruire un tempio. E sappiamo che ha cominciato a preparare i materiali, però Dio stesso gli ha detto: no, non sarai tu a costruirmi il tempio. Però l'arca desidera che arrivi più vicina. Ma quando va a prenderla a Silo, mi sembra, e la porta più vicina, a un certo punto dice: no, chissà, non posso osare di portare in casa mia o nella mia città l'arca di Dio. Aveva sacro timore, forse anche molti rimorsi che gli venivano a galla: io ho ammazzato tanta gente. E allora lo mette, la fa portare nella casa di Obed-Edom. Ma dopo qualche tempo gli riferiscono: sai che Dio ha benedetto la casa di Obed-Edom? Le cose gli andavano molto bene a questo Obed-Edom, che nella sua aia aveva ospitato la tenda con l'arca. A questo punto Davide allora prende coraggio: benissimo, allora la portiamo nella nostra città, è una benedizione, non dobbiamo aver paura di Dio e della sua presenza. Se lui benedice quelli che lo ospitano, benedirà anche la mia città e benedirà anche me se io lo ospito. E allora va, grande festa, un carro con le mucche che non hanno mai tirato un carro, nuove, il carro nuovo, l'arca sopra, e arrivano verso la città di Davide. Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide con gioia. Questa è la parola che vorrei sottolineare perché l'ha voluta sottolineare Davide. Il suo credere in Dio quel giorno è diventata addirittura una gioia sfrenata. Sentiamo. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso, un sacrificio per il Signore. E poi procede l'arca. Davide danzava con tutte le sue forze davanti al Signore, davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino, cioè si è spogliato di tutto e si è tenuto soltanto un peritoma. Oggi diremmo le mutande, non erano fatte come le nostre, comunque appena una piccola custodia, ma danzava perché per poter danzare, perché danzando con tutte le forze sudava e i vestiti gli impedivano la danza. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida e al suono del corno. Quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, e lui continuava ad danzare attorno all'arca, Mical, figlia di Saul, che era stata data in moglie a Davide, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Perché? Perché era vestito solo di un efod di lino, o perché danzava di fronte a tutti, che non è il mestiere di un re danzare. Davide rispose a Mical: l'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto al posto di tuo padre, come re, come capo su Israele. Ho danzato davanti al Signore. Anzi, mi abbasserò anche più di così, mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui tu parli, lei aveva detto, ti prendono in giro le serve dei tuoi servi, presso quelle serve che tu dici che mi prendono in giro, proprio presso di loro io sarò onorato. Ricordate quello che dice San Pietro: onore a voi che credete. Lo vedremo quando guarderemo la fede di Pietro. Ma già qui vediamo Davide che, ecco, trasforma il suo credere in gioia, gioisce per il Signore. Per lui la presenza del Signore è tutto, non importa quel che dicono, quel che pensano gli altri, pensino bene, pensino male, il Signore è degno che noi per lui facciamo tutto quel che siamo capaci, che siamo contenti, che gli diamo la testimonianza della nostra gioia. Il Signore ne è degno. Dicano tutti quel che vogliono, io gioisco per il mio Dio. Chi crede in Dio e lo ama non ha paura di farsi vedere, di farsi sentire, perché quello che fa lo fa per lui, per amore suo, per essere suo testimone. E quelli che amano Dio onorano quelli che diventano testimoni di Dio, non li disprezza. Semmai sono disprezzati dagli altri che non amano Dio, che non credono in Lui. Da quelli sì può essere disprezzato il credente e colui che danza per il Signore. Ma se si convertiranno, poi cambieranno anche loro. Questo episodio dell'arca che sale a Gerusalemme e di Davide che danza ci fa venire in mente un piccolo episodio narrato nel Vangelo secondo Luca, quando Maria, incinta, arriva alla casa, sale in direzione di Gerusalemme e si ferma un po' prima nella casa di Elisabetta. Cosa succede? Che Giovanni, che diventerà il Battista, si mette a danzare nel grembo di sua madre, perché Maria è l'arca dell'alleanza. In Maria non ci sono solo le tavole della legge e il vasetto con la manna, ma c'è niente meno che il Signore stesso. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Dice Elisabetta. Maria in quel momento è l'arca della vera alleanza, non dell'alleanza fatta come profezia, ma della vera, perché contiene, porta in sé il Signore. E Giovanni danza, manifesta la sua gioia, tanto che Elisabetta se ne accorge. Un ultimo episodio. Davide è un grande peccatore, ha commesso un grave peccato e un grave delitto per nascondere il suo grave peccato, perché come una ciliegia tira l'altra, così anche i peccati uno tira l'altro. L'adulterio lo ha fatto diventare assassino. La storia la sapete, non ve la ricordo, però non se n'è reso conto. Si giustificava pensando: io sono il re, quindi io posso fare quello che voglio. Tutti pensano che io posso fare quel che voglio, quindi lo faccio. Se non che arriva il profeta Natan in casa sua e gli racconta quella famosa storiella che se l'è inventata apposta Natan. Due uomini erano nella stessa città, uno ricco, l'altro poveretto, proprio povero in canna. Quello ricco aveva un mucchio di cose, aveva anche molto bestiame grosso e bestiame minuto. Il povero aveva una pecorina che se la teneva in casa, persino quando andava a dormire se la teneva vicina. Il ricco è stato visitato da un amico. Per fargli onore pensa: devo offrirgli un pranzo. Non va a prendere una delle sue pecore, ma va a prendere la pecora del poveretto. Davide salta su e dice: è degno di morte. A questo punto il profeta gli dice: sei tu. E Natan lo aiuta a trasporre le immagini della sua parabola nella realtà della vita di Davide. E allora Davide comprende, era vero, è lui un grande peccatore. E allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Davide, nonostante i suoi gravi peccati, aveva ancora viva la fede. E questa fede lo ha aiutato ad ammettere la propria colpa e a chiedere perdono. Ho peccato contro il Signore. Lo lo aiuta la sua fede ad essere umile, umile di fronte a Dio e umile anche di fronte al suo popolo, di fronte alla gente, a non essere orgoglioso di quel che aveva fatto, ma a riconoscere anche davanti al popolo che lui aveva peccato, che anche se era re non poteva fare quel che voleva, ma doveva obbedire alla legge di Dio e doveva rispettare il povero. Doveva rispettare la donna degli altri e la vita degli altri, anche se era re. Quindi la fede di Davide non era stata tanto forte da fargli evitare il peccato. Però ora è forte da suscitare in lui il pentimento e da fargli accettare l'umiliazione per riconoscersi ed essere riconosciuto peccatore. L'umiltà è il frutto della fede del peccatore. Quando noi ci scopriamo peccatori, la nostra fede dovrà farci diventare umili, aiutarci a diventare umili, altrimenti non avremo perdono. Ecco, ricordate come Gesù, quando insegna ai suoi discepoli a pregare, non pensa che i suoi discepoli saranno sempre santi, non pensa che i suoi discepoli saranno sempre perfetti, ma pensa che i suoi discepoli cadranno nel peccato. E non si vergogna e non li sgrida, ma insegna loro a dire nella preghiera: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. Quindi insegna loro ad essere umili, a riconoscersi peccatori e ad accettare che anche gli altri si riconoscano peccatori. E un'altra volta che insegna a pregare, insegna proprio a dire così nella preghiera: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questa è la preghiera che piace a Dio. Quindi Gesù sa che gli uomini, ma non solo gli uomini, anche i suoi discepoli, che sono uomini come gli altri, saranno sempre bisognosi di misericordia, saranno sempre peccatori. La fede dovrà aiutarli ad essere umili. La fede di Davide l'ho chiamata fede gioiosa. Si poteva chiamare anche con altri titoli, altri aggettivi, però mi è parso bello sottolineare soprattutto quell'episodio che vede Davide che ce la mette tutta a danzare, ce la mette tutta ad esprimere la gioia per la venuta del Signore nella sua casa. Fede gioiosa. Pensate quanto deve essere gioiosa la nostra fede, che il Signore ce l'abbiamo sempre in noi, che tutti i giorni lo possiamo accogliere in maniera sacramentale, che è più dell'arca. Fede gioiosa. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.